Esatto, che però è anche il meno utilizzato. Ed è l'effetto del integrativo. Questo matematicamente è ancora più complesso, lo scrivo e poi lo commento. X uguale l'integrale dell'errore in dt per Kn. Immagino che sia chiaro a tutti la valenza di questa formula matematica, giusto? Allora, vediamo un po' di capire meglio. E lo vediamo sempre in maniera qualitativa. Questo è il formalismo. Quindi, l'integrale, li avete fatti gli integrali? Non li avete fatti in analisi?
Analisi?
Matematica, metodi, complementi di...
No.
Ok. No, scusate, non c'è, in psicologia non c'è nessun esame di qualcosa legato alla matematica.
Perché scegliamo in psicologia a caso.
Ah, giusto. No, però sicuramente avete tanti concetti di statistica.
Abbiamo statistica.
È statistica, è tosta, insomma.
Integrali.
Ed è, ok, nessun problema. Allora, cos'è un integrale? È
l'inverso della
derivata, giusto, però anche così credo sia poco chiaro per la maggior parte, però è corretto. Allora, l'integrale è un accumulo, indica un accumulo. E ve lo spiego abbastanza semplicemente. Se io ho una curva qualsiasi, ok, l'integrale a questo punto è l'area che sta sotto. L'integrale a un determinato tempo è l'area sottesa dalla curva, si dice, cioè l'area che sta sotto la curva. Questo è l'integrale, in soldoni. In questo qua, in questo caso, noi non facciamo l'integrale di una curva generale, facciamo l'integrale della curva dell'errore. Ci siete? Ok. Come varia l'errore nei sistemi di controllo che abbiamo visto? Tende a diminuire. Giusto? È un errore che all'inizio è alto, poi si assottiglia, può diventare zero, poi può aumentare, quindi l'errore può fare così. Se noi grafichiamo l'errore, lui parte da un valore alto e poi si assottiglia, può anche invertirsi, può far così e poi, ok, poi andrà all'infinito, tenderà a zero, se tutto funziona bene. Se non funziona bene, e qua c'è il motivo di spiegazione del perché si usa l'integrativo. Supponete che il sistema sia fatto male e che quindi all'infinito permanga un minuscolo errore. Chiamiamolo E infinito. Quindi all'infinito noi siamo arrivati là. Però siamo fermi e c'è questo piccolo errore che permane. L'azione del proporzionale in quelle condizioni là, com'è? È elevata o no?
No,
perché l'errore è piccolo. L'azione del derivativo c'è o no? Siamo quasi orizzontali, quindi la velocità di variazione dell'errore è
bassa?
No, nulla, perché è costante. Quindi la variazione dell'errore è nulla. Quindi dalla proporzionale e dal derivativo non riusciamo a farci con che. Controlliamo però, provate a immaginare cosa succede se questo errore, anche se piccolo piccolo, si mantiene all'infinito. Cosa succede all'integrale?
Tende all'infinito.
Tende ad aumentare. Perché anche se l'errore è piccolo, l'area che c'è là sotto, il valore dell'area, se il tempo passa, tende ad aumentare. E quindi l'azione integrativa si fa sentire, a un certo punto si fa sentire. E qual è l'effetto dell'azione integrativa in questi casi qua? Tende ad assottigliare l'errore. Dov'è presente questo difetto nel sistema, l'integratore tende ad assottigliare l'errore. Non permette che ci sia un errore, anche se minimo, all'infinito. Volete un esempio pratico di questo? Non so se vi ricordate com'erano gli ascensori 20 anni fa. Gli ascensori montano un sistema di controllo. Il sistema di controllo cosa fa? Guarda che posizione è arrivato l'ascensore, e quindi lo porta alla posizione corretta, facendo un'azione proporzionale derivativa, in tale che il derivativo che non ci siano oscillazioni, il proporzionale che lo porti alla posizione corretta. Vi ricordate in alcuni casi come funzionavano gli ascensori? Non so se vi è mai capitato di avere esperienza perché gli ascensori si fermavano 5 cm prima del gradino, 2 cm prima del gradino, e non salivano. Non so se avete presente questo effetto qua. Questo effetto qua è dovuto a un calcolo errato della massa dell'ascensore. A volte capitava, ad esempio, quando salivano troppe persone a bordo, quindi quando aumentava la massa dell'ascensore, l'ascensore tendeva a stare più basso. Qua un'azione integrativa serve? Sì, perché l'azione integrativa cosa fa? Tende a eliminare progressivamente questo scalino. Si fa sentire verso la fine, e infatti molti ascensori arrivano in posizione e poi molto spesso, adesso fanno tutto in automatico, non ci si accorge perché i controllori sono diventati molto raffinati, però in alcuni casi si sentiva che arrivava là in posizione e poi saliva lentamente. Quella è l'azione dell'integrativo. Ok, adesso dovete immaginare, io le ho fatte separate queste azioni qua, ma dovete immaginare queste azioni che agiscono contemporaneamente nella macchina, e tutte e tre danno dei contributi che possono essere anche antitetici. Cioè il proporzionale può dire di spingere da una parte, il derivativo può dire di spingere dall'altra, e l'integrativo da un'altra ancora. L'azione vera deriva da una combinazione di tre, ed esattamente dalla somma algebrica di tre. Quindi l'errore entra nei tre blocchi: proporzionale, derivativo e integrativo, e poi i tre contributi vengono assemblati, vengono sommati algebricamente. Algebricamente significa che uno può avere un valore negativo e rimane per valore negativo e va assieme all'altro. E l'uscita è l'azione generale.
Quello lì è un altro sommatore?
Sì, sì, è un sommatore anche questo qua. Se vogliamo chiudere il circuito bene, cioè se vi chiedo all'orale di fare un circuito completo, dovete fare questo. Qui abbiamo un riferimento, positivo, negativo. Qui abbiamo il, come l'abbiamo chiamato, plant oppure process o system, il feedback. Ecco, questa è l'azione completa. Riprendiamo sempre l'esempio della doccia perché ci guida nella nostra interpretazione, ci aiuta ad interpretare. Allora, l'azione proporzionale l'abbiamo già capita, cioè sentiamo freddo istantaneamente, l'istinto è quello di girare la manopola tutta da una parte oppure quando viene caldissima la giriamo tutta dall'altra, che ragionamento abbiamo fatto nella nostra mente per far quello? Proporzionale, esclusivamente proporzionale. Sentiamo che la temperatura va abbastanza bene, giriamo di poco la manopola per aggiustarla. E questo è un ragionamento di tipo proporzionale. Quando adottiamo il derivativo? Adottiamo il derivativo quando abbiamo esperienza del fatto che l'ultima volta che ci siamo fatti la doccia ci siamo scottati. Quindi cosa facciamo? Andiamo su un po' alla volta. Cosa vuol dire quell'andare su un po' alla volta? Significa che il proporzionale è ancora attivo perché so che riesco voglio cambiare la temperatura, però sto cauto. Il derivativo è l'equivalente della cautela, quindi muovo la manopola non in maniera esagerata, tendo a mi oppongo a cambi improvvisi della manopola. Ok, e l'integrativo quando lo adottiamo? Anche l'integrativo, di solito l'integrativo facendo la doccia, perlomeno io, lo adotto quando ho già raggiunto la temperatura. Ho raggiunto la temperatura, sento che sto bene, ma non è esattamente quella che vorrei. Cosa faccio? Tac, do un colpettino. E poi cosa faccio? Aspetto per vedere cosa succede. Quello è un'azione integrativa. Cioè ho raggiunto la temperatura, però vado a calcolare nel tempo questo discomfort che ho e tento di migliorarlo e quindi agisco in maniera integrativa. Quella che ho detto è un po' una forzatura in realtà, perché solitamente nei motor task, nelle azioni motorie, si usa quasi esclusivamente il proporzionale e il derivativo. L'integrativo non lo si usa mai, raramente lo si usa. È più qualcosa che viene utilizzato nelle macchine. Però, insomma, c'è anche questa possibile interpretazione. Ok. Domande? Sì?
Ho una mappa mentale, dove metto l'encoder?
Cioè,
l'encoder.
Sì. Nel cosa?
L'encoder sarebbe il controller che stiamo analizzando.
No, l'encoder è il sensore di misura.
Ok.
Sì.
E questo controller si appoggia all'encoder?
Sì, perché è il feedback.
Ok.
Allora, l'encoder è qua.
Ok.
Se il sistema deve, in quel caso l'obiettivo non è quello della temperatura, è portare il motore in una posizione angolare corretta. Un'antenna, è un motore che orienta l'antenna nella posizione voluta. In quel caso sa di quanti gradi deve ruotare e inizia a muovere il sistema. L'encoder mi dice qual è la posizione angolare reale del sistema, quindi sta qua.
E comunica con il controllo?
Eh sì, perché è questo negativo qua, è questo segnale negativo che entra dentro il sistema, il controller. Il controller ha bisogno di leggere, di fare una misura, ha bisogno di sapere dove deve andare e ha bisogno di leggere dove sta andando. I feedback sono, ecco, visto che introduciamo questo argomento, nell'interazione con la macchina i feedback sono tantissimi, da posizioni, forze, ovviamente si chiede di retrazionare la forza e questo è qualcosa di fondamentale per le interfacce aptiche, per le macchine interagenti con l'uomo, visivo. Adesso la maggior parte dei robot intelligenti hanno telecamere a bordo in cui si dice al robot vai a prendere questo cellulare qua, lui si avvicina però non riesce a essere preciso nell'indicazione del cellulare, quindi ha telecamere che visualizzano la posizione e informano il robot di dove posizionarsi con la mano. Quello è un feedback visivo perché dalla telecamera si calcola la posizione esatta del punto target dove andare a raggiungere. Cioè, il punto target è prendere l'oggetto. La telecamera dice esattamente e dà il feedback di dove è l'oggetto. E via dicendo, insomma, la temperatura, l'umidità, insomma, tutte cose, tutto quello che è misurabile e anche controllabile. Bene.
Tendiamo sia il motore che il driver
Sì. Anche di più, motore driver e anche tutto ciò che è attaccato al motore. Ecco, facciamo vari esempi di plante per capire gli oggetti di cui stiamo parlando. Nell'attività motoria il plant è il nostro corpo, unito alla macchina con cui stiamo operando. Se ad esempio, non so, pensate uno schermitore che deve andare a segno e quindi fare affondare una stoccata, il suo target lo vede, è ad esempio il torace, un punto del torace di una persona. Il suo plant cos'è? Il corpo unita alla spada, perché è chiaro che più lunga la spada, più l'attività motoria è difficile, più corta, più facile. Provate con un bastone a infilzare una carta per terra, fate molto più fatica che non prendere uno stuzzicadente e infilzarlo. Questo perché? Perché l'insieme dello strumento più la persona comporta il plant. Può essere un'automobile il plant. Quindi il target è stare in una ben determinata posizione in una carreggiata, il feedback è dato dalla telecamera che dice dov'è la macchina e l'azione è data dal motore che fa ruotare il volante e che quindi riporta la macchina nella posizione corretta. Ok, facciamo così, se parlo sempre io ci addormentiamo. Mi è venuto in mente questa attività qua. Dividetevi per gruppi, 2, 3, e tiratemi fuori un esempio di controllo, tra quelli che non ho accennato. In cui dovete individuare gli oggetti, cioè il controllore, il plant e il feedback.
Sì, 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 sì
Afferrare oggetti in movimento, questa è un'attività in cui il plant e il controllore sono inseriti all'interno dello stesso o della stessa entità che è l'operatore, quindi sono indistinguibili, però c'è un feedback, il feedback è dato dalla vista in quel caso là, perché aziono la mia mano in funzione del target da raggiungere, per cui ho bisogno di questo feedback. Qua avevano tirato fuori il cruise control, in due modalità, una effettiva della macchina e una quello che avviene chi ha pochi soldini che non ha il cruise control sulla macchina. Allora, partiamo da chi non ha il cruise control. È interessante questo argomento perché fa distinguere diversi tipi di controllori che agiscono sullo stesso plant. Il plant chi è? La macchina, compresa anche di strada. Se è discesa o salita, il comportamento è diverso. Il feedback chi lo dà? Lo dà un sensore che misura la velocità della macchina, quindi è un contagiri, l'equivalente del contagiri.
Sì? Il plant è la macchina
e, sì, la strada.
Ah, la strada.
Perché se la macchina è in discesa o in salita, il comportamento è diverso. Cioè provare a inseguire la velocità corretta mentre si sta andando in salita, ma probabilmente si impiega più tempo. Perché? Perché fa più fatica. Quando invece è in discesa è più facilitata. O perlomeno in una direzione facilitata, nell'altra direzione meno facilitata. Ok, il controllore chi è? Nel caso in cui non c'è il cruise control, il controllore è la mente dell'autista, il quale percepisce il feedback che è un misto tra collaborazione di feedback dato dal contagiri, che misura la velocità, e un feedback visivo, perché legge il dato sul cruscotto. E l'azione è data dal pedale, insomma, quindi lui ha un'azione di pigiare sul pedale proporzionale all'errore o derivativo, eccetera, eccetera. Nel cruise control vero invece lo fa in automatico la macchina, per cui questo controllore implementato usa lo stesso feedback e ha una centralina che aziona il pedale in maniera, non il pedale, ma ciò che sta a valle del pedale in azione concomitante. C'era un esempio, termostato e forno. Ecco, termostato e forno, anche là c'è un'azione di controllo. Sono uguali. Il feedback chi lo dà? Una termocoppia. Una termocoppia è un sensore che misura la temperatura. Il riferimento chi lo dà? È la manopola che viene impostata nel forno o la temperatura che viene impostata nel termostato di casa. La differenza è che il controllore non applica nessuna attività di proporzionale, derivativo e integrativo. In questo caso il controllore è molto basilare perché fa un'azione di tipo on-off. Cosa vuol dire un'azione di on-off? Non è così raffinato nel dire ok, do una temperatura ai termosifoni o al forno che sia, cioè do un'azione di riscaldamento che sia proporzionale a quant'è l'errore. Non fa così. E infatti alzare il termostato quando si entra in casa non serve a niente. Questo tra l'altro fa parte di uno studio scientifico del quale avevo letto che la maggior parte delle persone quando è convinta che quando entrano in casa che ci sono 10 gradi e è freddissimo, cosa fanno? Mettono il termostato a 25 gradi per arrivare magari a 19-20 gradi, altri invece li mettono a 20 gradi. Allora, l'azione di metterlo a 24 gradi non serve a niente per arrivare ai 20 gradi, perché il termostato o il forno mandano a palla il riscaldamento, cioè buttano dentro tutta l'acqua che c'è, il forno accende le resistenze in maniera continuativa, il ferro da stiro si accendono le resistenze per riscaldare l'acqua, però del tipo on-off, quando raggiunge la temperatura desiderata di riferimento semplicemente stacca, questo è quello che fa, ok? Per cui non c'è veramente un proporzionale derivativo dietro, ma semplicemente errore negativo, attacca, errore positivo, stacca. E questo che fa il termostato, non fa nient'altro. Perché funziona? Perché in quel caso le dinamiche sono molto lente. Per cui prima di raggiungere la temperatura ci impiega una vita. E funziona così. C'era un ultimo esempio dell'ombrellone. Qua era un po' più complesso perché l'ombrellone, aprirlo quando c'è il sole, seguire l'ombra, questa attività potrebbe essere in maniera tale da avere il comfort dell'ombra, un proporzionale dovuto al posizionamento del nombrellone, però è un po' complesso, per cui è difficile calarlo nella struttura che vi ha dato. Per quanto riguarda il posizionamento del proporzionale, sì, quello là sì, va bene. Ok, allora, adesso abbiamo le idee abbastanza chiare su come funziona questo sistema e vi mostro semplicemente degli effetti. Allora, vedete, questo è riferimento a uno di un qualsiasi controllore. Qua ci sono curve nere, verde, rosse, in cui vedete qua c'è il no, non ve lo mostro, questo non guardatelo, non guardatelo perché è fuorviante. No, dovrei introdurvi altre cose, non voglio creare confusione quando secondo me adesso avete colto bene il concetto generale del controllo. Vorrei mostrarvi questa cosa qua. Ah, porca miseria, è ruotato. Vabbè. Allora, qua è ruotato e tra l'altro... Perché me l'ha ruotato? Provo a lanciarlo da qua. Me lo ruota sto lazzarone. Allora faccio così. Allora, vedete qua c'è un soggetto sopra questa piattaforma qua. Vedete che si muove così? Questa piattaforma è uno strumento per misurare il balance di una persona, cioè la capacità di stabilizzarsi in equilibrio. C'è un disco con sotto una semisfera. Quindi la persona può muovere la semisfera in maniera tale da rimanere il più possibile in equilibrio. Ok? Oltretutto qua c'è un video davanti. Sì, purtroppo video che ho fatto è veramente pessimo, però siccome ce l'ho fatto personalmente perché ero andato in un centro di riabilitazione in cui utilizzavano questo strumento qua. Qua cominciamo a entrare nella psicologia percettiva, nella riabilitazione, nella neuroriabilitazione. E faccio prima a mostrarvi come funzionava. Non so se ho fatto la foto di questo. Fatemi controllare. Sì. Il disco era questo. Qua aveva un sensore che misurava la posizione del baricentro della persona che stava sopra. E prendeva questo valore e lo visualizzava a schermo, per cui il baricentro si spostava. Perché? Perché la persona non riusciva a mantenere il baricentro al centro, ok? E continuava a correggere la posizione. Ci siete fino a qua? Ok, questo è un biofeedback, ossia è la visualizzazione grafica della posizione del baricentro di una persona. La persona riusciva a controllarlo, è certo che riusciva, perché spostando il peso da una parte all'altra riesce a spostare il baricentro senza cadere da una parte all'altra della piattaforma. Ok? Ci siete? C'è qualcosa di simile anche con la Wii, se avete mai provato a giocare. La Wii non ha questo sistema di bilanciamento, però ha una piattaforma che misura dove spostate il baricentro. Infatti c'è il gioco tipo per sciare o per, in cui per muovervi voi vi spostate così. Facendo questo movimento cosa succede? Voi spostate il baricentro, lei misura dove va il baricentro e lo usa come informazione, cioè come feedback. Ok, a un certo punto cosa veniva detto al soggetto? Veniva detto, ok, porta il baricentro qua. Questo diventava il target. Quindi la persona tentava di, col suo posizione, supponiamo che sia qua, tentare di andare a finire qua. Qua c'è un concetto di errore, perché la distanza tra qua e qua è l'errore. Per cui la persona aveva un errore. Questo errore riusciva a vederlo la persona, perché lo visualizzava proprio sullo schermo. Qua veniva data la sua posizione e qua si accendeva una spia in cui, sullo schermo, in cui gli si diceva vai a finire là. Per cui l'errore veniva visualizzato, era il feedback. La persona, per attuare l'azione di controllo, cosa faceva? Si muoveva sui piedi. Quindi quella è l'azione di controllo. Perciò agiva con un controllore che agiva sul plant, che è il corpo, che spostava la piattaforma e che quindi cambiava il segnale del feedback, che è questo qua, che si muove istante dopo istante. Ci siete? Ecco, la cosa interessante, ed è il motivo per cui insisto su questo e per cui ve l'ho fatto, è che dagli studi fatti di psicomotricità è emerso che la mente di una persona, e questa è una cosa diciamo affascinante per me, si comporta come un PD. Cioè quel PD che noi abbiamo visto non è solamente un qualcosa di tecnico legato alle macchine, anche la mente qua introduce un PD, un proporzionale derivativo, quindi un KP e un KD. Per cui persone che hanno molto equilibrio hanno KP elevati. Persone che hanno poco equilibrio hanno KP bassi. E persone che hanno molto equilibrio hanno anche KD molto elevati. Persone con poco equilibrio hanno KD molto bassi. In qualsiasi attività motoria c'è un'azione di controllo. Questo lo potete vedere anche voi, visto introdotto questo concetto, e mi piace il fatto di dirvi che questo concetto di capo proporzionale e capo derivativo è quantificabile statisticamente, ovviamente, anche per le persone, e caratterizza la capacità nel eseguire un task motorio che comporti un feedback. Esempio, biciclettine. Quando un bimbo impara ad andare in bicicletta, cos'è che si osserva del bimbo? Che comincia a oscillare a destra e a sinistra. Adesso avete l'interpretazione. Cosa vuol dire che comincia a oscillare a destra e a sinistra? Vuol dire overshoot molto elevati, incapacità di introdurre un KD elevato, e i KD sono molto bassi quando uno è un inesperto, perché tende ad aiutare in tutti i modi, magari anche a K proporzionali molto elevati, ma se non ha un KD molto elevato lui tenta di avere overshoot sempre molto ampi e prima o poi casca. Ricordatevi questa affermazione: un bimbo in bicicletta prima o poi casca. Questo è importante per un concetto che vedremo nella prossima ora. Altro esempio, i funamboli. I funamboli, vedete che c'è un aggiustamento continuo. Sapete cosa serve quell'asta che usano? Quell'asta introduce un K derivativo, che quell'asta non permette al... Dimenticate quello che ho detto, troppo complicato spiegarlo, dimenticate l'asta. Però un funambolo, vedete che fa questo movimento qua. Questi movimenti cosa sono? Sono continue overshoot, andare da una parte all'altra. Uno che non è esperto, prima di cadere, ne fa tanti. Cioè, fa quei 2-3 e poi casca. No? L'altra volta vi ho chiesto se c'è qualcuno che va in barca, mi avete detto di no, però un timoniere esperto muove il timone il meno possibile. Quindi KD molto elevati. Ovviamente deve muoverlo nella direzione corretta. Un pilota d'automobile professionista muove il volante il meno possibile. Questo...
Ma parelli. Se non parelli.
A parità di piloti non professionisti. Cioè a parità di condizioni. È chiaro che quando si fa rally o quando si va in Formula 1 si vede la telecamera e si vede che il volante viene mosso molto più che quando si va su una strada normale. Però è anche vero che in una strada normale non è richiesto di aggiustare così tanto il volante. E muovere tanto il timone di una barca o muovere tanto il volante vuol dire introdurre in una barca, vuol dire muovere tanto il timone, vuol dire creare dissipazioni, quindi sostanzialmente far andare la barca più piano. Perciò è meglio identificare la posizione corretta e tenere quella. Non accendo il proiettore perché c'era solamente un'immagine simbolica. Avete mai provato a lavorare con la creta su un tornio? Nessuno di voi sono andati in banca. Hai provato? Sa usare il tornio? O fa midollino?
Come?
Fa midollino o il tornio?
No, avevo provato, adesso non mi ricordo quello specifico.
Ah, non si ricorda.
C'era il pedale.
C'è il pedale della velocità, ok, allora. Però veramente non andate in barca, non fate corsi di
carro. Io ho giocato Wii Fit, se vuoi sapere.
Ha giocato con i?
Wii Fit, quello che era anche di sera.
almeno quello, dai. Allora, vi assicuro che la prima sembra facile. Tutti quanti hanno in mente il film Ghost, in cui ci sono le mani dietro. Sì, il problema è che anche là c'è un'azione di controllo, cioè io devo modellare la sala in maniera tale da portarmi e fare l'attività che devo fare, cioè o tirare il di solito con la mano dentro si tende a tirare verso l'esterno per allargare, oppure il contrario si va a chiudere. Bene, sembra solamente una questione di mettere le mani e poi qualcosa viene sempre fuori. No, prima di usare un tornio, le prime 2 settimane sono semplicemente utilizzate per non far partire la palla di ceramica fuori dal tornio. Vi assicuro, la prima settimana solamente l'istruttore che mi ha insegnato mi faceva fare una colonna di creta e poi buttare giù la colonna di creta, una colonna di creta e poi buttarla giù. Questo per, non sto scherzando, una settimana. Ne avevo le palle piene dopo aver fatto una settimana di creta. Comunque la questione è questa qua, che quando la palla comincia a destabilizzarsi, quindi a spostarsi, noi percepiamo questo col tatto e lo percepiamo anche visivamente, quindi abbiamo un doppio feedback. E azioniamo la nostra mano col polso per riportarla in posizione. Però nel frattempo tutto il sistema ha fatto già un giro. E quindi quello che succede è che stiamo in ritardo nel movimento. E perciò la nostra azione, invece di essere correttiva, va nella direzione sbagliata a causa dei ritardi. Per cui sostanzialmente io tento di sistemare la cosa, in realtà va a finire così, che dopo un po' mi porta fuori e non si riesce a fare il vaso. Si dice che si è in instabilità. Il grosso problema dei... provate a guardare su YouTube disastri e tornio e ceramica, provate a googolare e vedere cosa... sicuramente ci sarà qualche video, non ho guardato, ma ci saranno. Il problema è il concetto di stabilità, questo è il concetto importante. Vediamo un po'. Questo lo si ha anche nelle macchine. E in un sistema di controllo il forte rischio che c'è è che il sistema diventi instabile. Io ho costruito tantissime macchine che all'inizio erano instabili e lo si vede fisicamente. Nella pratica, dove si ha un concetto di instabilità? Quando si impara ad andare in bicicletta, si tende a cadere. Quando si fanno attività motorie in cui si tenta di mantenere in equilibrio qualcosa. Là, se non si riesce a farlo, c'è un concetto di instabilità. Ok, noi tentiamo di applicare i guadagni proporzionali derivativi, ma non sono corretti i valori che abbiamo acquisito tramite il training e quindi il sistema diventa instabile. Matematicamente c'è tutto un corso, si chiama controlli automatici, anche qua in ingegneria ce ne sono due addirittura di 9 crediti ciascuno, tanto per darvi la dimensione della difficoltà della tematica di cui stiamo parlando, in cui si studia proprio la stabilità, esclusivamente la stabilità dei sistemi di controllo. Perciò quei parametri KP, KD e KI che vi ho detto non devono essere scelti a caso, perché se si vengono scelti in maniera errata mandano il sistema di instabilità.